Al capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, che segue immediatamente il racconto della morte di Erode, morte in un modo che ha fatto pensare ad un castigo di Dio, ecco che siamo di nuovo nella chiesa di Antiochia. Ormai la comunità dei credenti di questa città viene chiamata chiesa, chiesa stabilita, e in essa ci sono e sono riconosciuti dei doni particolari presenti e vissuti a servizio della comunità da alcuni che vengono chiamati per nome: Barnaba, che conosciamo già da alcuni fatti importanti precedenti, Simeone, detto il Nero, Lucio di Cirene, Manaen, educato insieme a Erode il Tetrarca, e Saulo. Quindi ci sono cinque personalità eminenti e vengono chiamati questi profeti e dottori, o profeti e maestri, secondo le traduzioni. Cioè hanno dei doni particolari per questa comunità. Profeti vuol dire che dalla loro parola traspira davvero la sapienza di Dio. E dottori o maestri significa che anche sanno esprimere le verità della fede in una maniera particolarmente completa e adatta per essere compresa da tutti. Mentre essi prestavano servizio cultuale al Signore e facevano digiuni, cosa vorrà dire che prestavano il culto, prestavano servizio cultuale? Qui non è specificato in altro modo, vuol dire che era un modo di dire conosciuto da tutti, che tutti capivano, se non viene specificato. Prestare il culto del Signore probabilmente significa celebrare l'Eucaristia o cantare le lodi e ascoltare la sua parola. E questo servizio cultuale era accompagnato anche da digiuni, una parola questa che fa sempre un po' di... ci lascia lì così, perché noi siamo piuttosto pigri e diamo tanta importanza, almeno io, non so voi, no, al mangiare e anche al mangiar bene. Qui ci insegnano questi, facevano digiuni. Lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera a cui li ho destinati. Cosa vuol dire lo Spirito Santo disse? Come fa lo Spirito Santo a parlare? Già in qualche altro passo abbiamo visto come lo Spirito Santo parla attraverso la bocca degli uomini. Quindi significa che hanno riconosciuto che qualcuno di queste persone, di questi profeti e dottori, particolarmente ispirato dallo Spirito di Dio, e quindi non come conseguenza di loro ragionamenti, hanno espresso questo comando da parte del Signore: mettetemi da parte Barnaba e Saulo. Barnaba e Saulo sono il primo nominato dei cinque e l'ultimo. Barnaba era nominato per primo, Saulo era nominato per ultimo. Per l'opera a cui li ho destinati. Quale sarà quest'opera a cui li ho destinati. Qui non viene specificato altro. Può darsi che di questo e di questo futuro viaggio ne avessero parlato tra di loro. E adesso, durante la preghiera, ecco che lo Spirito Santo ispira queste persone a pronunciare una parola e ad ascoltarla e ad accoglierla come proveniente da Dio. Allora, dopo aver digiunato e pregato, il digiuno e la preghiera diventano i modi normali della Chiesa. Dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li lasciarono partire. È il primo invio in missione che viene compiuto. Non la prima missione, non è la prima evangelizzazione, perché i primi sono stati quelli perseguitati della comunità di Gerusalemme, che sono arrivati fin qui ad Antiochia. Non sono stati mandati da nessuno, sono stati semplicemente mandati via dalle autorità della città, non dalle autorità della Chiesa. Questa invece è la prima missione voluta, decisa dalla Chiesa. Il primo invio in missione. Vediamo che questi che partono quindi non vanno di propria iniziativa, ma perché mandati dalla Chiesa. E continua così al versetto 4. Essi, mandati in missione dallo Spirito Santo. Che bello. Non si sentono più mandati in missione dalla loro Chiesa, ma addirittura dallo Spirito Santo. È stato lo Spirito Santo a suggerire, ed è stato lo Spirito Santo che ha dato l'incarico attraverso l'imposizione delle mani. Mandati in missione dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo il protagonista nella vita della Chiesa. La missione quindi viene percepita e vissuta come volontà di Dio, come opera di Dio. E questo dà coraggio e forza, come vedremo, agli apostoli, a Paolo, a Barnaba e Saulo. Scesero a Seleucia. Seleucia, qui siamo ad Antiochia, che non è proprio sul mare, ci sono un po' di chilometri. Seleucia è giù invece sul mare, è il porto di Antiochia. E di là si imbarcarono per Cipro. Prima meta quindi della missione, l'isola di Cipro. E in Cipro si fermano anzitutto a Salamina, la prima città che viene incontrata. Vi annunciavano la parola di Dio, dove? Nelle sinagoghe dei giudei. Ecco, vedremo che questa sarà una costante degli apostoli, di tutti i viaggi missionari di Paolo, di fermarsi, di cercare prima di tutto la sinagoga. Prima annunciano ai giudei. Annunceranno ai pagani quando i giudei non accoglieranno il Vangelo. Avevano anche Giovanni come aiutante. Questo Giovanni era stato già nominato, è uno dei due nomi che portava, Giovanni Marco, e si unisce a loro. Vedremo fino a quando. Attraversata tutta l'isola fino a Pafo, ecco, quindi stanno solo nella sinagoga, qui annunciano, parlano, propongono il Vangelo nella sinagoga di Salamina. Poi avanti attraversano l'isola, fino all'altra città. Che cosa trovano in questa città di Pafo? Un mago. uno pseudo profeta giudeo di nome Bar Jesus, che sarebbe da tradurre figlio di Gesù. Il nome Gesù era un nome abbastanza comune, non è solo di Gesù il Cristo, ma è un nome abbastanza frequente. E questo mago stava col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Ecco, quindi, prima di tutto, incontrano, ecco, questo era un giudeo, anche questo Bar Jesus, quindi si vede che anche qui si presentano prima di tutto ai giudei. Costui, cioè il proconsole Sergio Paolo, fece chiamare Barnaba e Saulo. Deve aver sentito parlare di loro, ed è lui stesso che li fa chiamare, perché desiderava ascoltare la parola di Dio. Aveva simpatia per quest'annuncio, per il Vangelo. Ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, Elimas vuol dire il mago, si opponeva loro cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Questo è chiaro, perché non può andare d'accordo la magia con la fede in Gesù Cristo. E quindi anche da qui si capisce un po' la incongruenza. Questo mago capisce che se il suo, come dire, cliente Sergio Paolo aderisce alla fede, lui perde un cliente. E allora cercava di distoglierlo dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, qui è la prima volta che lo sappiamo, che Saulo ha un altro nome. Prima lo potevamo immaginare perché tutti i cittadini romani, e questo Saulo era cittadino romano, portavano tre nomi. Il terzo non lo sappiamo. Deve essere stato il nome di famiglia. Detto anche Paolo, nome romano, pieno di Spirito Santo, fissandolo in volto disse, mamma mia, sentite che parole forti, dette da un uomo pieno di Spirito Santo. Questo viene sottolineato. Quindi lo Spirito Santo può dire anche parole forti, parole anche di minaccia, come sentiamo, proprio perché questo distoglieva dalla fede in Gesù. Uomo ricolmo di ogni inganno e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la finirai di distorcere le vie rette del Signore? Paolo, pieno di Spirito Santo, parla così, con forza e decisione, senza paura per questo di offendere, perché Paolo vuol salvare il proconsole Sergio Paolo, ma vuol salvare anche quest'uomo Bar Jesus dall'essere vittima delle magie, quindi del diavolo. Ed ora ecco la mano del Signore su di te, resterai cieco e per un certo tempo non potrai vedere la luce del sole. Anche un castigo concreto, così, che può servirgli. Paolo sapeva cosa vuol dire restare cieco. Lui stesso era rimasto cieco per 3 giorni. E quella sua cecità non era stata un danno, anzi, era stata un dono che gli è servito per maturare la sua conversione al Signore Gesù. Quindi non ha paura a annunciare questa cecità anche a questo mago, una cecità che è come uno strumento di Dio per la salvezza. Resterai cieco e per un certo tempo non potrai vedere la luce del sole. In quell'istante buio e oscurità lo avvolsero ed egli andava intorno cercando chi lo conducesse per mano. Pensate, poverino, insomma. Prima era lui che vuole condurre, cioè che vuole plagiare con le sue magie gli uomini, persino il proconsole Sergio Paolo, e vuol distogliere da Gesù che è la luce. Adesso è lui che cerca qualcuno che gli dia una mano, che lo serva, che lo conduca. Lui non era più capace né di alzarsi né di sedersi senza l'aiuto di qualcuno. Allora il proconsole, vedendo ciò che era accaduto, abbracciò la fede, colpito dalla dottrina del Signore, non colpito dalla cecità del suo mago, ma colpito dalla dottrina del Signore. Quindi il proconsole arriva alla fede aiutato, sì, dalle parole forti di Paolo contro il mago Elimas. Questo prodigio della cecità del mago aiuta il proconsole a decidere. Però la sua fede non è fondata sul prodigio, ma è fondata sulla dottrina del Signore, su ciò che l'apostolo, gli apostoli annunciavano. Paolo e i suoi compagni, ecco, vediamo quindi adesso che da questo momento Paolo non verrà più chiamato Saulo, ma verrà sempre chiamato Paolo. Ormai siamo fuori, lontani dalla Giudea, e porterà sempre questo nome romano. Non solo, ma adesso Paolo viene nominato sempre per primo. Prima era Barnaba e Paolo, da questo momento è Paolo e Barnaba. Anche questo certamente ha qualche significato. Paolo e i suoi compagni, cioè Barnaba e Giovanni Marco, si imbarcarono da Pafo, da Cipro, e giunsero a Perge di Panfilia, un porto che attualmente ancora è al sud della Turchia, dovrebbe essere vicino ad Antalya. Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Restano in due soli. Questo Giovanni Marco non vuole più continuare. Chissà perché, qui non ci viene detto se è stato preso da paura, se mancava di fede, se era stanco, se aveva nostalgia, chi lo sa. Qui non si dice di più. Più avanti si dirà che a causa di questo fatto, quando Barnaba vuole ancora una volta prendere con sé Giovanni Marco, Paolo non ci sta e piuttosto si separano. Così all'inizio, mi pare, del secondo viaggio, Paolo dovrà prendere qualchedun altro come compagno di viaggio, mentre Barnaba con questo Giovanni Marco torneranno a Cipro. Sarà causa o occasione di dissidio tra i due apostoli ed amici, Paolo e Barnaba. Tornò a Gerusalemme. Essi, partendo da Perge, a piedi quindi adesso, con una traversata giunsero ad Antiochia di Pisidia. Quindi hanno scavalcato i monti e saliti. Antiochia di Pisidia è sulle montagne. Hanno fatto un bel po' di strada, non so di preciso, ma saranno un 200-300 chilometri, e arrivarono in questa città. Che cosa fanno? Anche qui il giorno di sabato entrarono nella sinagoga. A Antiochia di Pisidia sono iniziati degli scavi, appena appena iniziati, ma già da questo inizio di scavi si vede che deve essere stata una città importante, anche ricca e grande. È stato trovato anche il basamento di una grande basilica dedicata proprio a San Paolo. Deve essere stata una grande e bella città. Il giorno di sabato entrarono nella sinagoga e si posero a sedere. Vanno a partecipare alla liturgia sinagogale come tutti gli altri ebrei. Naturalmente, secondo le usanze, quando nella sinagoga si vede che qualcuno viene da qualche altra parte, lo si fa parlare perché racconti e dica qualcosa della fede della comunità da cui provengono. Quindi anch'essi, dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: fratelli, se avete qualche parola d'esortazione per il popolo, ditela. Immaginarsi, è quello che aspettavano. Paolo, alzatosi e fatto segno con la mano, disse. Ed ecco il primo discorso di Paolo ai giudei, così come ci viene riferito dagli Atti. Uomini di Israele, e voi che temete Dio, ascoltate. Quindi non ci sono presenti soltanto uomini di Israele, ebrei, ma anche timorati di Dio, cioè persone simpatizzanti della fede ebraica, che non si sono però ancora fatti circoncidere. Ascoltate, il Dio di questo popolo di Israele scelse i padri nostri ed esaltò il popolo durante la sua dimora in Egitto e lo condusse fuori. Quindi Paolo comincia alla lontana, comincia il suo discorso facendo un po' un riassunto della storia della salvezza, così queste persone possono sentire davvero Paolo come uno dei loro, è uno che vive nella fede dei padri, è uno che conosce la fede dei padri, e quindi possono dargli fiducia e accogliere quanto dirà anche di nuovo. Ebbene, dopo essere arrivato in questo riassunto breve della storia della salvezza, dopo essere arrivato a Davide, ecco che prende lo spunto di dire che Dio ha mantenuto la promessa fatta a Davide. Suscitò un altro re, Davide, e gli rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, secondo il mio cuore, che esaudirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza Dio, secondo la promessa, trasse un salvatore per Israele, Gesù. Ecco che arriva alla novità, la parola di esortazione che era stata richiesta dai capi della sinagoga, l'annuncio di Gesù. Ma Paolo ancora si fa forte di un altro punto, perché è difficile che l'accettino così. E allora parla anche di Giovanni il Battista, che questo probabilmente era già abbastanza conosciuto dagli ebrei, anche nella diaspora, lontano dalla terra di Israele. Giovanni preparò la sua venuta predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. E quando Giovanni stava per compiere la sua missione, diceva: io non sono ciò che voi pensate che io sia. Ricordate, ci sono queste parole nel Vangelo. Ma ecco, viene dopo di me uno a cui io non sono degno di slegare i sandali. Anche queste sono parole riferite nei Vangeli. Quindi Paolo presenta la testimonianza di Giovanni e presenta Gesù quindi con le parole di Giovanni, non con proprie parole o con propri ragionamenti, con le promesse di Dio ai padri e la testimonianza del Battista. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e voi che temete Dio, è a noi che è stato mandato questo messaggio di salvezza. Cioè a noi, figli della stirpe di Abramo, e a voi che temete Dio. Paolo li distingue, le due categorie di persone che ha davanti, ebrei, ma anche questi altri che sono a metà strada tra i pagani e i veri credenti, quelli del popolo di Israele, voi che temete Dio, i timorati di Dio. È a noi che è stato mandato questo messaggio di salvezza. È come dire, proprio a noi che siamo in giro per il mondo, perché specifica, noi che siamo della diaspora in mezzo ai pagani, perché? Perché gli abitanti di Gerusalemme l'hanno rifiutato. Infatti, gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, rifiutando di riconoscere Lui e non comprendendo gli oracoli dei profeti che si leggono ogni sabato, li hanno adempiuti pronunciando la sua condanna. E pur non avendo trovato nessun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Quando ebbero compiuto tutto ciò che era stato scritto intorno a lui, lo deposero dal patibolo e lo misero in un sepolcro. Lo hanno rifiutato, gli abitanti di Gerusalemme e i capi, rifiutandolo, hanno compiuto quanto è scritto nelle scritture. Quindi San Paolo qui riferisce tale quale il Vangelo così come lo conosciamo anche dai quattro evangelisti. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti ed è apparso durante molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. Con gli apostoli vengono presentati così, sono stati con lui e lo hanno visto risorto, quindi testimoni della risurrezione. Però non si ferma qui il discorso di Paolo, ma sa che è difficile anche per gli ebrei della diaspora credere nella risurrezione di uno e quindi credere che lui sia il Messia. E allora ecco che fa riferimento ad alcuni passi della scrittura citandoli esplicitamente. E noi vi proclamiamo la buona novella. Cioè questa notizia che è l'unica che porta novità, buona novella, che porta novità di salvezza per il popolo. La promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi. Cioè non stiamo più ad aspettare, ma Dio ha agito. Dio è intervenuto, Dio l'ha adempiuta la promessa, davvero è cambiata la mentalità, si è convertito. I cristiani sono quelli che hanno cambiato mentalità, dall'essere in attesa di colui che deve venire al contemplarlo presente, al vedere la sua venuta. L'ha adempiuta per noi, i loro figli, facendo risorgere Gesù, come è scritto nel Salmo secondo: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Ecco che le scritture vengono applicate ora tranquillamente a Gesù, è lui il Messia. Di lui ha dato testimonianza il Battista ed ecco che le scritture combaciano con questa testimonianza. Che poi lo abbia fatto risuscitare dai morti così che non torni alla corruzione, lo ha detto affermando, ed ecco due citazioni, darò a voi le cose sante di Davide, quelle permanenti, permanenti, quindi che non scompaiono più. Perciò dice ancora in un altro luogo, non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Questa è citazione del Salmo 16 della Bibbia. Non permetterai che il tuo santo, un'espressione per dire il Messia, per dire colui che Dio ha mandato nel mondo come suo rappresentante, portatore della sua divinità, San Paolo dirà della pienezza della divinità. Non permetterai che il tuo santo veda la corruzione, quindi che rimanga nel sepolcro. Quindi queste parole vengono lette ormai tranquillamente come annuncio della risurrezione. Davide, infatti, dopo aver adempiuto nella sua generazione la volontà di Dio, si addormentò, fu sepolto con i suoi padri e vide la corruzione. Perciò queste parole non si possono riferirsi a Davide, ma al suo discendente. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto la corruzione. Il suo corpo non è più stato trovato dagli apostoli che son corsi al sepolcro. Vi sia dunque noto, fratelli, e così sta per concludere la sua esortazione l'apostolo Paolo, che per mezzo suo a voi è annunciato il perdono dei peccati. Quindi la risurrezione di Gesù non è un fatto grande in sé e basta. A cosa serve a noi che lui sia risorto, potrebbero dire questi ebrei che ascoltano. Che ci interessa che sia risorto o no? Vi è annunciato il perdono dei peccati per mezzo suo. Quindi per noi è l'importanza fondamentale conoscere questo fatto, quest'opera di Dio. Se accogliamo Gesù risorto, i nostri peccati spariscono. E l'intera giustificazione che non avete potuto ottenere mediante la legge di Mosè, per mezzo suo la ottiene chiunque crede. L'intera giustificazione. Per mezzo di Gesù veniamo giustificati, resi giusti davanti a Dio. Chi accoglie Gesù è gradito al Padre. San Paolo conclude il suo discorso con un'ammonizione finale. Probabilmente egli ricorda che anche altrove i giudei avevano fatto ostacolo alla predicazione della morte e risurrezione di Gesù e del Vangelo, e quindi li ammonisce in questo modo: guardate perciò che non si avveri per voi la parola dei profeti, guardate o spergiuri, stupitevi e allibite, perché io farò un'opera nei vostri giorni, un'opera che non la credereste se ve la raccontassero. Ecco, così egli conclude questo suo primo discorso ad Antiochia di Pisidia, e all'uscita, continua San Luca, li pregavano di parlar loro di queste cose anche nel sabato seguente. Si rendono conto questi giudei che iniziano a sentir parlare del Vangelo che c'è bisogno di approfondire, di sapere qualche cosa di più, cercano istruzioni maggiori. Scioltasi l'assemblea, Molti giudei e proseliti, adoratori di Dio, accompagnarono Paolo e Barnaba, i quali, continuando a parlar loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Quindi non solo il sabato seguente, ma alcuni desiderano sentir parlare della nuova buona notizia anche durante la settimana. E finalmente il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. La parola degli apostoli viene chiamata qui espressamente parola di Dio. Quasi tutta la città. Quindi il Vangelo è davvero una buona notizia che molti desiderano ascoltare. Se dice quasi tutta la città, vuol dire che non solo giudei, ma anche pagani si radunano. Ed è in questa occasione